di Cameron. Decima giornata, settima novella. Il re Piero, sentito il fervente amore portatogli dalla Lisa inferma, lei conforta e appresso a un gentil giovane la marita. E lei nella fronte baciata, sempre poi si dice suo cavaliere. Venuta era la fiammetta al fin della sua novella e commendata era stata molto la virile magnificenza del re Carlo, quantunque alcuna che qui vi era ghibellina commendar non volesse, quando Pampinea, avendogliele il re imposto, incominciò. Niun discreto ragguardevoli donne sarebbe che non dicesse ciò che voi dite del buon re Carlo, se non costei che gli vuol mal per altro. Ma perciò che a me va per la memoria una cosa non meno commendevole forse che questa, fatta da un suo avversario in una nostra giovane fiorentina, quella mi piace di raccontarvi. Nel tempo che i Franceschi di Sicilia furono cacciati, i re in Palermo un nostro fiorentino speziale, chiamato Bernardo Puccini, ricchissimo uomo, il quale d'una sua donna senza più aveva una figliuola bellissima e già da marito. Essendo il re Pietro di Raona, signor della isola divenuto, faceva in Palermo maravigliosa festa co' suoi baroni, nella qual festa, armeggiando egli alla catalana, avvenne che la figliuola di Bernardo, il cui nome era Lisa, da una finestra, dove ella era con altre donne, il vide correndo egli, e sì maravigliosamente le piacque, che una volta e altra poi riguardandolo, di lui ferventemente si innamorò. E cessata la festa, ella in casa del padre standosi, a nient'altra cosa poteva pensare se non a questo suo magnifico e alto amore. E quello che intorno a ciò più l'offendeva era il conoscimento della sua infima condizione, il quale niuna speranza appena le lasciava pigliare di lieto fine. Ma non pertanto d'amare il re indietro si voleva tirare, e per paura di maggior noia a manifestar non l'ardiva. Il re di questa cosa non si era accorto né si curava, di che ella, oltre a quello che si potesse stimare, portava intollerabile dolore. Per la qual cosa avvenne che crescendo in lei amor continuamente e una malinconia sopr'altra aggiungendosi, la bella giovane, più non potendo, infermò. E evidentemente di giorno in giorno, come la neve al sole, si consumava. Il padre di lei e la madre, dolorosi di questo accidente, con conforti continui e con medici e con medicine, in ciò che si poteva latavano, ma niente era, perciò che ella, siccome del suo amore disperata, aveva eletto di più non volere vivere. Ora avvenne che offerendole il padre di lei ogni suo piacere, le venne il pensiero, se acconciamente potesse, di volere il suo amore e il suo proponimento, prima che morisse, fare al re sentire. E perciò un dì il pregò che gli le facesse venire Minuccio d'Arezzo. Era in quei tempi Minuccio tenuto un finissimo cantatore e sonatore, e volentieri dal re Pietro veduto, il quale Bernardo avvisò che la Lisa volesse, per udirlo alquanto e sonare e cantare. Perché, fatogliele dire, egli, che piacevole uomo era, incontanente a lei venne, e poiché alquanto con amorevoli parole confortata l'ebbe, con una sua viola dolcemente sonò alcuna stampita e cantò appresso alcuna canzone. le quali all'amor della giovane erano fuoco e fiamma, laddove egli la credea consolare. Appresso questo, disse la giovane che a lui solo alquante parole voleva dire, perché, partitosi ciascun altro, ella gli disse: «Menuccio, io ho eletto te per fidissimo guardatore d'un mio segreto, sperando primieramente che tu quello a niuna persona, se non a colui che io ti dirò, debbi manifestar giamai. E appresso che in quello che per te si possa, tu mi debbi aiutare. Così ti prego. Degli dunque sapere, Minuccio mio, che il giorno che il nostro signore Re Pietro fece la gran festa della sua esaltazione, me il venne, armeggiando egli in sì forte punto veduto, che dell'amor di lui mi s'accese un fuoco nell'anima, che al partito marecata che tu mi vedi. E conoscendo io quanto male il mio amore a un re si convenga, e non potendolo non che cacciare ma diminuire, egli essendomi oltremodo grave a comportare, o per minor doglia eletto di voler morire, e così farò. È il vero che io fieramente n'andrei sconsolata se prima egli non sapesse, e non sapendo per cui potegli questa mia disposizione fargli sentire più acconciamente che per te, a te commettere la voglio, e pregoti che non rifiuti di farlo. E quando fatto l'avrai, a sapere me il facci, a ciò che io, consolata morendo, mi sviluppi da queste pene». E questo detto, piagnendosi, tacque. Maravigliossi Minuccio dell'altezza dello animo di costei e del suo fiero proponimento, e increbbe negli forte. E subitamente, nello animo corsogli come onestamente la poteva servire, le disse: «Lisa, io t'obbligo la mia fede, della quale vivi sicura che mai ingannata non ti troverrai. E appresso, commendandoti di sì alta impresa, com'è aver l'animo posto a un così gran re, t'offro il mio aiuto, col quale io spero, dove tu confortarti vogli, sì ad operare che avanti che passi il terzo giorno ti credo recar novelle che sommamente ti saran care. E per non perder tempo voglio andare a cominciare». La Lisa, di ciò da capo pregato il molto e promessogli di confortarsi, disse che s'andasse con Dio. Minuccio, partitosi, ritrovò un mico da Siena, assai buon dicitore in rima a quei tempi, e con prieghi lo strinse a far la canzonetta che segue. «Muoviti, amore, e vattene a messere, e contagli le pene che io sostegno. Digli che a morte vegno, celando per temenza il mio volere. Merzede, amore, a man giunte ti chiamo, ca messer vadi là dove dimora, di che sovente lui disio e amo, si dolcemente lo cor m'innamora, e per lo fo con Dio tutta m'infiamo, temo morire, e già non saccio l'ora chi parta da sì grave pena dura, la qual sostegno per lui disiando, temendo e vergognando. De, il mal mio per Dio fagli a sapere. Poiché di lui amor fu innamorata, non mi donasti ardir quanto temenza che io potessi sola una fiata lo mio voler dimostrare in parvenza a quelli che mi tien tanto affannata. Così morendo il morir m'è gravenza. Forse che non gli saria spiacenza se il sapesse quanta pena i sento, sa m'è dato ardimento avesse in fagli mio stato sapere. Poiché in piacere non ti fu, amore, che a me donassi tanta assicuranza, che a messer far savessi lo mio core, lasso, permesso mai o per sembianza, Mercedi chero, dolce mio signore, che vade a lui e donagli membranza del giorno che io il vidi a scudo e lanza con altri cavalieri arme portare. Presilo a riguardare, innamorata sì che il mio cor pere. Le quali parole Minuccio prestamente intonò d'un suono soave e pietoso, siccome la materia di quelle richiedeva. Il terzo dì se n'andò a corte, essendo ancora il re Pietro a mangiare, dal quale gli fu detto che egli alcuna cosa cantasse con la sua viola. Laonde egli cominciò sì dolcemente sonando a cantar questo suono che quanti nella real sala n'erano parevano uomini adombrati, si tutti stavano taciti e sospesi a ascoltare, e il re per poco più che gli altri. E avendo Minuccio il suo canto fornito, il re il domandò d'onde questo venisse, che mai più non gliele pareva avere udito. Monsignore, rispose Minuccio, e non sono ancora 3 giorni che le parole si fecero e il suono. Il quale, avendo il re domandato per cui, rispose: io non l'oso scovrir se non a voi. Il re, desideroso d'udirlo, levate le tavole, nella camera se il fe venire, dove Minuccio ordinatamente ogni cosa udita gli raccontò. Di che il re fece gran festa e commendò la giovane assà e disse che di sì valorosa giovane si voleva aver compassione, e perciò andasse da sua parte a lei e la confortasse e le dicesse che senza fallo quel giorno in sul vespro la verrebbe a visitare. Minuccio, lietissimo di portare così piacevole novella, alla giovane senza ristare con la sua viola n'andò, e con lei sola parlando ogni cosa stata raccontò, e poi la canzon cantò con la sua viola. Di questo fu la giovane tanto lieta e tanto contenta che evidentemente senza alcuno indugio apparvero segni grandissimi della sua sanità, e con desidero, senza sapere o presumere alcun della casa che ciò si fosse, cominciò a aspettare il vespro, nel quale il suo signor veder dovea. Il re, in quale liberale e benigno signore era, avendo poi più volte pensato alle cose udite da Minuccio e conoscendo ottimamente la giovane e la sua bellezza, divenne ancor più che non era pietoso, e in sull'ora del vespro, montato a cavallo, sembiante facendo d'andare a suo diporto, pervenne là dove era la casa dello speziale, e quivi fatto domandare che aperto gli fosse un bellissimo giardino in quale lo speziale avea, in quello smontò, e dopo alquanto domandò Bernardo che fosse della figliuola, se egli ancora maritata l'avesse. Rispose Bernardo: monsignore, ella non è maritata, anzi è stata e ancora è forte malata. È il vero che da nona in qua ella è maravigliosamente migliorata. Il re intese prestamente quello che questo miglioramento voleva dire e disse: in buona fe, danno sarebbe che ancora fosse tolta al mondo sì bella cosa. Noi la vogliamo venire a visitare. E con 2 compagni solamente e con Bernardo, nella camera di lei poco appresso se n'andò. E come la entro fu, s'accostò al letto, dove la giovane, alquanto sollevata, con desio l'aspettava, e lei per la man prese dicendo: madonna, che vuol dir questo? Voi siete giovane e dovreste l'altra confortare, e voi vi lasciate aver male. Noi vi vogliamo pregare che vi piaccia, per amor di noi, di confortarvi in maniera che voi siate tosto guerita. La giovane, sentendosi toccare alle mani di colui il quale ella sopra tutte le cose amava, come che ella alquanto si vergognasse, pur sentiva tanto piacere nell'animo quanto se stata fosse in paradiso. E come poté, gli rispose: «Signor mio, il volere io le mie poche forze sottoporre a gravissimi pesi m'è di questa infermità stata cagione, dalla quale voi, vostra buona mercè, tosto libera mi vedrete». Solo il re intendeva il coperto parlare della giovane, e da più ogni ora la reputava, e più volte seco stesso maladisse la fortuna che di tale uomo l'aveva fatta figliuola. E poiché alquanto fu con lei dimorato, e più ancora confortatala, si partì. Questa umanità del re fu commendata assai, e in grande onor fu attribuita allo speziale e alla figliuola, la quale tanto contenta rimase quanto altra donna di suo amante fosse giamai. E da migliore speranza aiutata, in pochi giorni guerita, più bella diventò che mai fosse. Ma poiché guerita fu, avendo il re con la reina deliberato qual merito di tanto amore le volesse rendere, montato un dì a cavallo con molti dei suoi baroni, a casa dello spezial se ne andò, e nel giardino entrato se ne fece lo spezial chiamare e la sua figliuola. E in questo venuta la reina con molte donne, e la giovane tra lor ricevuta, cominciarono maravigliosa festa. E dopo alquanto il re insieme con la reina, chiamata la Lisa, le disse il re: «Valorosa giovane, il grande amor che portato n'avete va grande onore da noi impetrato, del quale noi vogliamo che per amor di noi siate contenta. E l'onore è questo, che con ciò sia cosa che voi da marito siate, vogliamo che colui prendiate per marito che noi vi daremo, intendendo sempre, nonostante questo, vostro cavaliere appellarci, senza più di tanto amor voler da voi che un sol bacio». La giovane, che di vergogna tutta era nel viso divenuta vermiglia, facendo suo il piacer del re, con bassa voce così rispose: «Signor mio, io sono molto certa che se egli si sapesse che io di voi innamorata mi fossi, la più della gente me ne reputerebbe matta, credendo forse che io a me medesima fossi uscita di mente, e che io la mia condizione, e oltre a questo la vostra, non conoscessi. Ma come Dio sa che solo i cuori dei mortali vede, io, nell'ora che voi prima mi piaceste, conobbi voi essere re e me figliuola di Bernardo Speziale, e male a me convenirsi in sì alto luogo l'ardore dello animo di rizzare. Ma siccome voi molto meglio di me conoscete, niuno secondo debita elezione ci si innamora, ma secondo l'appetito e il piacere, alla qual legge più volte s'opposero le forze mie, e più non potendo va mai, e amo e amerò sempre. È il vero che com' io amor di voi mi senti prendere, così mi disposi di far sempre del vostro voler mio. E perciò, non che io faccia questo di prender volentier marito ed aver caro quello il quale vi piacerà di donarmi, che mio onore e stato sarà, ma se voi diceste che io dimorassi nel fuoco, credendovi io piacere, mi sarebbe diletto. Aver voi, re, per cavaliere, sapete quanto mi si conviene, e perciò più a ciò non rispondo. Né il bacio che solo del mio amor volete, senza licenza di madama la reina, vi sarà conceduto. Non di meno, di tanta benignità verso me, quanta è la vostra, e quella di madama la reina che è qui, Iddio per me vi renda e grazie e merito che io da render non l'ho». E qui si tacque. Alla reina piacque molto la risposta della giovane, e parvele così savia come il re l'aveva detto. Il re fece chiamare il padre della giovane e la madre, E sentendogli contenti di ciò che fare intendeva, si fece chiamare un giovane il quale era gentile uomo ma povero, che aveva nome Perdicone, e postegli certe anella in mano, a lui non recusante di farlo, fece sposare la Lisa. A quale incontanente il re, oltre a molte gioie e care che egli e la reina alla giovane donarono, gli donò Cefalù e Calata Bellotta, due buonissime terre e di gran frutto, dicendo: queste ti doniam noi per dote della donna. Quello che noi vorremo fare a te, tu te lo vedrai nel tempo a venire. E questo detto, rivolto alla giovane, disse: ora vogliam noi prender quel frutto che noi del vostro amore aver dobbiamo. E presole con amenduni le mani il capo, le baciò la fronte. Perdicone, il padre e la madre della Lisa, e l'altresì, contenti, grandissima festa fecero e liete nozze. E secondo che molti affermano, il re molto bene servò alla giovane il convenente, perciò che mentre visse sempre s'appellò suo cavaliere. Né mai in alcun fatto d'arme andò che egli altra sopransegna portasse che quella che dalla giovane mandata gli fosse. Così adunque operando si pigliano gli animi dei soggetti, dassi altrui materia di bene operare, e le fame eterne s'acquistano. Alla qualcosa oggi pochi ognuno ha l'arco teso dell'ontelletto, essendoli più dei signori divenuti crudeli e tiranni.